Allora, lezione numero 4, seconda parte, corrispondente sempre alla giornata del 23. Allora, diciamo di questa quarta area, è un'area anche questa mitteleuropea, si gioca tra Vienna, Praga, Berlino, ed è, diciamo, un'area culturale i cui protagonisti sono Karl Kraus, Franz Kafka, Walter Benjamin, di nuovo Wittgenstein naturalmente, ma ecco, in questi autori si fa strada, in Kafka in maniera emblematica, il fatto che il linguaggio non può esprimere compiutamente le verità ultime, le verità intime dell'uomo, e che dunque deve, come dire, sconfinare nel silenzio. Quindi il linguaggio inteso non come potenza del dire, del rivelare, del manifestare, ma come qualcosa che diventa sempre più balbettante, diventa sempre più, diciamo, sottile, inconsistente davanti alla nebbia fitta, fittissima, che avvolge le cose ultime. Dunque, in queste diverse figure noi vediamo diciamo una difficoltà del linguaggio a conservare quella innocenza originaria che è ancora, diciamo, presente nel senso comune, nel modo in cui noi pratichiamo abitualmente il linguaggio, e cioè quella idea che le parole si riferiscano in maniera univoca alle cose, i significati delle parole esprimano altrettanti aspetti delle cose che denotano, a cui rinviano, di cui sono il segno, e che dunque tra il segno, la parola, e il designato, la cosa, vi sia un rapporto non indeterminato, un rapporto definibile, determinabile, un rapporto a cui noi possiamo rifarci per dare fondamento alla nostra esperienza e a ciò che noi attraverso il linguaggio verbalizziamo. Passiamo da un uso puramente autoreferenziale nel primo caso, parole che rinviano ad altre parole, che producono mondi a sé stanti, come quelli della poesia, la poesia pura nella sua purezza di valore fonico, ritmico, semantico, la parola inconscia che si mescola continuamente a quella conscia, consapevole, il linguaggio che genera in qualche misura i mostri della metafisica, no? Quindi questa capacità anche fuorviante del linguaggio di costringerci a riflettere su entità che in realtà non esistono, che sono soltanto parole o costrutti di parole, tanto da sembrare delle cose, degli oggetti. E poi invece l'impotenza del linguaggio, il linguaggio che non riesce a dire le cose ultime. Questo agglomerato di dubbi, di incertezze, genera una sfiducia molto articolata, davanti alla quale si può reagire in vario modo. Ma a Steiner interessa cogliere l'aspetto più recente, l'aspetto più palpabile di questa sfiducia, di questa crisi, e diciamo lo fa mettendo a fuoco alcune teorie della letteratura contemporanea, il decostruzionismo, ad esempio, il post-strutturalismo, cioè movimenti di matrice quasi sempre francofona, anche se poi si sono estesi nel mondo anglosassone, in cui sostanzialmente si contesta quello che invece per Steiner è un assioma irrinunciabile, si contesta cioè proprio la differenza sostanziale tra testo primario, secondario e terziario. Cioè si riconduce ogni discorso, anche il discorso dell'arte, quindi il discorso poetico, il discorso narrativo, ciò che costituisce, diciamo, la sostanza di un'opera d'arte, si riconduce quello che fino a prova contraria è un testo primario, su cui in seconda battuta si costruiscono dei commenti, delle traduzioni, su cui si scrivono dei saggi interpretativi. Ecco, questo testo primario in fondo è linguaggio, non è che una piega del linguaggio, alla pari di tutti i testi successivi o precedenti. Dunque si mette in discussione proprio il punto su cui invece Steiner vuole costruire la sua visione della lettura, di cui abbiamo avuto qualche diciamo assaggio, e che si fonda, l'abbiamo detto all'inizio, lo vedremo tra non molto, si fonda su questo rapporto di ospitalità tra il testo, che è lo straniero, che noi non conosciamo e che però noi accogliamo a casa nostra, lo facciamo entrare, diciamo, nelle pieghe del nostro intimo e accettiamo di parlare con lui, di conoscerlo, anche se questa conoscenza non potrà mai dirsi compiuta. Dunque, questo tipo di teorie del testo, della letteratura, queste forme di pensiero contemporaneo che hanno avuto una grande diffusione soprattutto negli anni 80, 90, sino, diciamo, a toccare i primi anni del nuovo millennio, corrispondenti cioè alla fase, diciamo, più brillante, no? Della diffusione del postmoderno, del postmodernismo. Questi movimenti, appunto, cercano di sostituire la nozione di intertestualità alla divisione canonica invece tra testo primario, secondario, terziario, cioè tra opera prima, diciamo, che costituisce un primum, e tutti i discorsi interpretativi, critici, valutativi che noi possiamo fare su questa cosiddetta fonte, no? Allora, un testo primario non è altro che un pretesto. Steiner parla di questi aspetti a pagina 36 e 37 del saggio Vere Presenze, no? Del saggio contenuto in Nessuna Passione Spenta. In queste pagine Steiner delinea in maniera diciamo molto molto sintetica l'intenzione di fondo di queste scuole di pensiero. Esiste il linguaggio che si increspa di volta in volta in testi diversi. I testi sono costituiti da parole, parole che preesistono a quel testo, che vengono certamente usate in un certo modo, ma di cui l'autore non è fino in fondo padrone. Che cosa può sapere l'autore dei significati nascosti del materiale verbale che lui usa, delle potenzialità semantiche che lui ha cercato in un certo momento di arrangiare, di comporre per ottenere quello che riteneva corrispondesse, diciamo, al suo desiderio. Che ne sa, in fondo, del materiale che lui usa? È come un'onda in superficie rispetto alla profondità del mare. Perché? Perché le parole, per l'appunto, vivono in una dimensione autonoma. Il linguaggio è ormai costituito in una forma tale per cui può rimandare all'interno di sé, al di là dell'intenzione con cui noi lo utilizziamo. E di questo ci accorgiamo inevitabilmente quando cominciamo a giocare con i testi, quando ci prendiamo la libertà di non solo prendere sul serio, anzi di prendere affatto sul serio quello che ci viene detto, ma lo assumiamo in maniera giocosa, in maniera cioè da ricercare la lettura che ci sembra più ricercata. Il gioco di parole non è casuale. La lettura più ricercata, più ricca di sorprese, cioè la lettura più spiazzante, se volete, no? Più provocatoria, e che in qualche misura ricrea l'originale. Dunque, il testo originale è un pretesto che si può scrivere anche però semplicemente con un trattino. Pretesto. È un pretesto perché, diciamo, fornisce il destro ai discorsi che io del tutto gratuitamente posso costruire su di lui. È un pretesto per il mio discorso, per il discorso che io faccio su quel testo. Ed è solo un pretesto in senso cronologico, è stato scritto prima, è stato composto prima del discorso che io sto sviluppando in questo momento. Dunque, queste scuole di pensiero è come se traessero le estreme conseguenze da tutte da quei focolai di crisi che abbiamo distribuito nell'arco degli ultimi 2 secoli, di cui abbiamo appena detto. Nessuna parola ha un significato stabile, un significato permanente, perché è continuamente giocato questo significato in una quantità di rimandi che i singoli usi del linguaggio e le singole interpretazioni possibili di volta in volta producono. Quindi, quando noi attribuiamo un significato permanente, cosa che facciamo per ovvi motivi anche di tipo economico, no? Perché dobbiamo capirci tra di noi quando viviamo, questo uso del linguaggio in realtà è un uso che si limita a, diciamo, toccare la semplice superficie del linguaggio. Il linguaggio è tanto più potente, tanto più autonomo, è uno strumento che noi pensiamo di usare, in realtà è sempre lui che in qualche modo alla fin fine ci usa. Dunque, il punto fondamentale è che con queste teorie l'atto, diciamo, di interpretazione diventa un pretesto, perché io posso ritenere il mio discorso critico tanto creativo quanto, diciamo, il testo primario che sto commentando. Posso cioè scavare all'interno di questo testo in maniera totalmente incontrollata, gratuita, e siamo sicuri che qualcosa verrà sempre fuori, qualcosa magari anche di sorprendente, di bizzarro, di geniale in un certo senso. Dunque, massima libertà, totale gratuità, assenza dunque di limite nell'esercizio di questa intelligenza critica, ma soprattutto l'atto della lettura, che è quello che poi a noi interessa, su cui svilupperemo il nostro discorso, l'atto della lettura di un decostruzionista, di chi vuole decostruire e quindi smontare i termini di cui si usa, i concetti di cui si avvale, smontarli e poi rimontarli in un altro modo, sempre all'interno di un gioco di rimandi linguistici. Il decostruzionista legge in questa maniera, e anch'io leggo un breve passo da pagina 38 in alto: l'attribuzione di un significato, la preferenza per un'interpretazione possibile, la scelta di una spiegazione, di una parafrasi piuttosto che di un'altra, non è altro che l'opzione o la finzione scherzosa, instabile, di un rilevatore soggettivo che costruisce e decostruisce tracce puramente semiotiche, lasciandosi guidare dai piaceri, dalla politica, dai bisogni psicologici o dalle illusioni che prova, attimo per attimo. Dunque, fine della citazione. Dunque, il lettore decostruzionista, che assomiglia a moltissimi lettori contemporanei, è un lettore che non si fa problemi, letteralmente, si fa guidare dall'estro del momento, dalle sue pulsioni, che saranno naturalmente più o meno organizzate, saranno più o meno sfaccettate. Dunque, non tutti i lettori produrranno dei giochi altrettanto, diciamo, sorprendenti o spiazzanti, ma certamente l'atteggiamento di fondo è questo: un atteggiamento che scavalca completamente la stabilità del testo, che non si interroga più né sul senso del testo, sul senso del discorso che il testo in qualche modo produce. Non si chiede più che cosa dice il testo a me, che cosa mi sta dicendo, ma gli fa dire un po' quello che vuole, no? Perché il testo poi naturalmente si presta a essere anche giocato in questa maniera. Dunque, da un lato non c'è più l'interesse per sapere o capire che cosa il testo ha da dire, tantomeno c'è interesse a ricostruire che cosa voleva dire l'autore di quel testo. Che cosa intendeva dire quando scriveva quelle cose, perché motivo ha scritto certe cose e non altre. Cioè, il testo non è più visto nella prospettiva diciamo, di un documento biografico o storico, quando appunto ci si riferisce non solo alla vita di un singolo, ma anche alla vita collettiva di una società in un certo momento. Dunque, la lettura diventa questo. Oltre ai problemi che abbiamo segnalato, problemi di tipo attentivo, brevità, diciamo, della concentrazione, necessità di avere uno sfondo sonoro, atrofia della memoria, in cui ci riconosciamo un po' tutti, credo, oltre a questi problemi, oltre al fatto che c'è sempre qualcuno che si mette in mezzo tra noi e il testo, anche soltanto un divulgatore, anche soltanto un testo introduttivo, anche soltanto un testo critico che vorrebbe estrapolare un tema e svilupparlo in tutta la sua complessità, no? Oltre alla presenza dei mediatori, ci sono poi coloro che teorizzano una forma di lettura di questo tipo e azzardano questo tipo di relazione del tutto disimpegnata con il testo. Questo punto, diciamo, costituisce anche l'inizio del contromovimento del discorso che fa Steiner.